Signore, noi alziamo le mani nella tua presenza. In questo nuovo giorno dove abbiamo la possibilità di poter approfondire, Signore Dio, e comprendere ciò che la tua parola insegna, essa è la nostra via infallibile. Ogni giorno, Signore Dio, riceviamo nuove forze da te e ti ringraziamo perché ci hai sostenuti, Signore Dio, ci hai ammaestrato in ogni tempo che vivendo con te non avremo mancamento alcuno, perché tu ti prenderai cura di ciascuno di noi, perché, Signore Dio, chi ha scelto te ha scelto la vita. Così benedici questa riunione, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Dio sia lodato, accomodatevi, gloria a Dio. Oggi abbiamo il nostro consueto appuntamento con l'ammaestramento biblico e, come ben sapete, stiamo studiando, meditando la parola del Signore ed esattamente stiamo mettendo il cattolicesimo romano a confronto con le sacre scritture. Abbiamo parlato dei sacramenti, abbiamo parlato di quelli che sono appunto detti sacramenti, anche se la scrittura non li chiama così, quindi abbiamo trattato la scorsa settimana il battesimo, abbiamo parlato della cresima, ora tratteremo gli altri cosiddetti sacramenti. Abbiamo detto che i sacramenti, secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica Romana, sono sette: il battesimo, la cresima, l'eucaristia e prima comunione, la confessione e penitenza che abbiamo trattato, l'estremunzione, l'ordine sacro e il matrimonio. Partiamo appunto dall'eucaristia. L'eucaristia, come ben sapete, è qualcosa che molte volte ha attirato i cosiddetti credenti ad un rito che è antibiblico. Il termine eucaristia è antibiblico, è solo associabile a quella che potrebbe essere la Santa Cena, della quale Chiesa Cattolica Romana proibì il calice ai fedeli nel Concilio di Costanza nell'anno 1414. Quindi oggi voi sapete che il credente che va nella Chiesa Cattolica non può prendere il calice è riservato solo al prete, e può prendere la cosiddetta ostia, ma la parola del Signore non dice ciò, non parla di ostia. Cosa dice la scrittura? La scrittura parla della Santa Cena, ed esattamente in Matteo capitolo 26, dal verso 26 al verso 29, è scritto: ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto nella vigna fino a quel giorno in cui io lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quindi la Santa Cena originale, in cui Gesù la distribuì agli apostoli e ai discepoli, venne fatta in questa forma: non c'è assolutamente un'ostia e lui non escluse il calice, anzi dice la scrittura: bevetene tutti, perché abbiamo di bisogno spiritualmente, quello è un simbolismo, ma spiritualmente la partecipazione col corpo di Cristo, che è il pane, non l'ostia, e col sangue dell'agnello, che è rappresentato dal vino. Anche Paolo affronta ciò in Prima Corinzi capitolo 11 dal verso 23 al verso 30, facendo vedere la Chiesa sotto questo aspetto, ossia della rammemorazione che deve essere fatta secondo le Sacre Scritture come ordinamento biblico, dicendo così: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso le grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e ne beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Quindi l'apostolo San Paolo afferma che ognuno deve far parte a quella che è la Santa Cena, il corpo rappresentato dal pane e il sangue rappresentato dal vino. Dice soltanto e mette in guardia: non prendete la Santa Cena se non avete un equilibrio con Dio. Perché nella chiesa di Corinto molti con peccati addosso prendevano la Santa Cena o avevano dissensi tra di loro, e la scrittura ci dice che tra di loro ci furono molti malati e alcuni addirittura morirono, perché quello che viene fatto è un simbolismo che rammemora la venuta del Signore, il suo sacrificio, rammemora il sacrificio, e sappiamo che noi aspettiamo la sua venuta, ma va presa nelle condizioni spirituali. Per questo voi vedete che io sono molto delicato su quello che è l'ambito della Santa Cena, perché fratelli e sorelle, potremmo prendere la Santa Cena ogni giorno, ma se non siamo nelle giuste condizioni si fa soltanto danno. È giusto prendere la Santa Cena nella conformità della parola di Dio e in una condizione spirituale ed equilibrata. Parliamo anche della prima comunione, che viene fatta a 9 anni solitamente dopo che si fa il catechismo, e che dà la possibilità alla persona, quindi in questo caso al ragazzino o alla ragazzina, di poter prendere da quel momento la sua prima ostia. Sappiamo che tutto ciò non è raffigurabile in nessuna parte scritturale, non esiste un solo verso nella parola di Dio che ci dice che un bambino a 9 anni o una bambina a 9 anni fa la prima comunione e da quel momento può prendere la cosiddetta ostia. Sappiamo che un ragazzo che ha accettato Cristo quale unico e personale salvatore, è sceso nelle acque o è stato battezzato dalla potenza dello Spirito Santo, potrà avere accesso a prendere la Santa Cena e quindi la partecipazione col corpo e col sangue del Signore Gesù Cristo. Come vi ho detto, la confessione o la penitenza già l'abbiamo trattata come sacramento. Vogliamo adesso parlare dell'estrema unzione. Abbiamo sentito l'estrema unzione quando purtroppo c'è un defunto e viene chiamato il prete per dare la cosiddetta estrema unzione. Ma cosa dice la Bibbia? La Bibbia in nessun verso parla di ungere colui che è morto, perché colui che è morto fisicamente sappiamo che è passata dalla realtà del mondo fisico a una realtà superiore, che è quello del mondo spirituale. O è andato a vite eterne o purtroppo è andato a pene eterne. Quindi ungere una persona defunta è antibiblico, e ripeto, non ci sono casi in cui avvenne ciò. Basta leggere la parola del Signore che dice così: e cacciavano molti demoni e ungevano d'olio molti infermi e li sanavano. Marco 6 verso 13. Quindi venivano unti con olio soltanto gli infermi, e quindi noi possiamo ungere con olio, attenzione, secondo il ministerio del Signore che si manifesta, le persone che hanno delle infermità. Dice la scrittura in Giacomo capitolo 5 dal verso 14 al verso 15: qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della chiesa e si preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. E così tutta la scrittura ci dice questo, lo abbiamo compreso, e anche questa parte scritturale è chiara nel mostrarci appunto che l'estrema unzione è un sacramento che viene fuori sempre dalla cosiddetta tradizione, ma che è antibiblica. Passiamo a 2 ultimi sacramenti, che sono l'ordine sacro e il matrimonio. Questi ultimi 2 sacramenti presentano anche essi delle lacune. Mi riferisco al fatto che, ad esempio, nel caso dell'ordine sacro, voi sapete che, secondo la Chiesa Cattolica Romana, l'ordine sacro consiste nell'ordinare i cosiddetti preti in quella che è una funzione religiosa sacerdotale. Loro, come sacerdoti, esercitano all'interno della Chiesa. Intanto abbiamo una lacuna a livello matrimoniale, perché, come adesso vedremo, secondo quella che è la tradizione, i sacerdoti che vengono chiamati dalla Chiesa Cattolica Romana ad esercitare il sacerdozio non si possono sposare, quindi devono astenersi dall'avere delle mogli. Ma era così nel vecchio patto il sacerdozio? Adesso lo vedremo. Dico a priori che la scrittura ci farà notare che il sacerdozio è stato annullato, Ebrei capitolo 7, capitolo 8 e capitolo 10 lo dice chiaramente. Ma voglio farvi notare cosa dice la scrittura. Prendendo ad esempio Ebrei capitolo 7, dal verso 12 al verso 18 e 19, è scritto così: infatti, se viene cambiato il sacerdote, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Si ha così l'annullamento del comandamento precedente. A motivo della sua debolezza e inutilità, la legge infatti non ha portato nulla a compimento, è l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Qui ci viene detto che il sacerdozio è stato mutato. Leggiamo Ebrei capitolo 10 verso 1. La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Sono finiti i sacrifici, è finito il sacerdozio, anche perché il sacerdozio era collegato alle offerte dei sacrifici fatti nel tempio, e noi sappiamo che non ci sono più, perché vi è un solo sacrificio, che è quello di Cristo, che è valso per la remissione di tutti i nostri peccati. Se leggiamo 2 Corinzi capitolo 3 verso 6, è scritto: il quale ci ha anche resi ministri, idonei del nuovo patto, non della lettera ma dello spirito, poiché la lettera uccide ma lo spirito dà vita. Quindi non c'è più la parola sacerdote, ma viene introdotta una nuova parola che è ministro del nuovo patto. E così la scrittura ci mostra che questi ministri del nuovo patto sono, in Efesini capitolo 4 dal verso 11 al verso 12, con delle particolarità secondo il settore che Dio gli affida. È descritto così: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Quindi ci sono cinque ministeri, non più il sacerdozio, ma cinque ministeri che troviamo in Efesini capitolo 4 dal verso 11 al verso 12, messi in collegamento anche con i doni di Prima Corinzi capitolo 12 che conosciamo, ma ripeto, non c'è più quello che noi anticamente trovavamo come sacerdozio. Sappiamo che in questo nuovo mandato che Dio ha dato non istruisce i ministri attraverso un corso teologico come viene fatto nella Chiesa Cattolica attraverso una laurea in teologia, ma dice la scrittura che i ministri scelti da Dio sono uomini speciali, provati, temperati, che affrontano il deserto. Vedete la storia del Battista e di altri uomini di Dio, ebbero momenti difficili nella loro vita, provati e ammaestrati dal Signore. Se voi prendete Giovanni capitolo 6 verso 45, è scritto: nei profeti e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Quindi l'ammaestramento viene direttamente da Dio. Paolo stesso, che era un uomo preparato, conoscitore della legge, imparò che tutto quello che aveva ricevuto lo doveva mettere da parte, perché Cristo lo chiamava a un ministero non ordinato dall'uomo, ma sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Infatti in Filippesi capitolo 3, dal verso 1 al verso 8, è scritto così: per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una salvaguardia. È Paolo che sta parlando. guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidarci nella carne, benché io avessi di che confidare anche nella carne. Se qualcuno pensa di avere di che confidare, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei quanto alla legge, fariseo quanto allo zero, persecutore della chiesa quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo che anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come spazzatura per guadagnare Cristo. Quindi Paolo mette in risalto che adesso lui metteva da parte sino le sue stesse origini, ripartendo da zero, per essere ministro non di lettera, ma per lo Spirito Santo, perché come abbiamo detto, la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Nel vecchio patto, ad esempio, il fattore del matrimonio. Vedete, questo celibato che è stato introdotto intorno al 1070 da Papa Gregorio VII, troviamo che ha portato soltanto grande guasto. È inutile che vi cito tutti i gravi danni che sono stati fatti, proprio potrei citare la pedofilia e tante altre problematiche. Tutto questo è antibiblico, anche lo stesso fatto di vestire a nero, che non si trova in nessuna parte scritturale. Quindi noi dobbiamo comprendere che questo celibato non funziona. Partendo dal Vecchio Testamento, noi vediamo che ad esempio Levitico capitolo 21, dal verso 1 al verso 7, dal verso 9 al verso 10 e dal verso 13 al verso 15, ci mostra ad esempio ciò che è scritto: l'Eterno disse ancora a Mosè, parla ai sacerdoti, i figli d'Araone e di loro, nessun sacerdote si contaminerà per un morto in mezzo al suo popolo. Non prenderanno in moglie una prostituta né una moglie disonorata. Non prenderanno una donna ripudiata da suo marito, perché sono santi al loro Dio. Se la figlia di un sacerdote, quindi avevano figlie, si disonora facendola prostituta, ella disonora suo padre, sarà arsa col fuoco. Ma colui che è sommo sacerdote tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione, che è stato consacrato per indossare i vestimenti sacri, non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti. Prenderà in moglie una vergine, non prenderà né una vedova, né una divorziata, né una disonorata, né una prostituta, ma prenderà moglie una vergine del suo popolo. Non disonerà la sua discendenza in mezzo al suo popolo, poiché io sono l'Eterno che vi santifico. Quindi l'ordine per il sacerdote nel vecchio patto era che doveva prendersi una moglie e doveva essere una moglie vergine. Vedete come non c'entra niente col celibato introdotto dal 1070 in poi? Andiamo a prendere l'Evangelo di San Luca capitolo 1 verso 5. Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria. Vi ricordate il nome del, appunto, il papà di Giovanni Battista? Della classe di Abia, sua moglie era discendente da Araonne e si chiamava Elisabetta. Quindi il papà di Giovanni Battista aveva una moglie, vedete com'è chiaro, e lui era sacerdote. Samuele, profeta altamente conosciuto da tutti i credenti, 1 Samuele capitolo 8 dal verso 1 al verso 5, ci dice: Samuele si sposò ed ebbe figli. Quando Samuele diventò vecchio, costituì giudici di Israele i suoi figli. Quindi aveva dei figli. Ma posso prendervi altri esempi. Anche Isaia si sposò. Sapete che si sposò con una profetessa? Lo trovate in Isaia capitolo 8 verso 3. Anche Ezechiele era sposato, e trovate nel capitolo 24 di Ezechiele verso 18: al mattino parlai al popolo e alla sera mia moglie morì. Sto parlando di Ezechiele, profeta di Dio. Osea si sposò ed ebbe dei figli, e questo lo sappiamo e lo possiamo trovare in Osea capitolo 1 dal verso 1 al verso 2. E che dire di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, David, Salomone? tutti avevano delle mogli. Addirittura nel vecchio patto c'era la poligamia. Quindi se vogliamo controllare come abbiamo fatto il vecchio patto, è chiara la Bibbia che anzi al contrario è difficile trovare un uomo di Dio non sposato. Ci furono uomini di Dio non sposati, ad esempio non si dà accenno su una moglie di Elia o di Eliseo, ma non significa che non si potevano sposare, perché abbiamo visto profeti di Dio che invece erano sposati. E che dire, Mosè, che è stato una figura del Cristo, lui era sposato, si sposò ben due volte, perché la prima moglie, dopo che morì, lui prese una seconda moglie. Ora la scrittura nel Nuovo Patto ci parla di altri uomini di Dio, e qui qualcuno potrebbe dire: ma nel Nuovo Patto pure si sposavano gli apostoli. Meglio degli apostoli, siamo nella massima istituzione religiosa biblica. E poi a maggior ragione che la Chiesa Cattolica Romana insegna che il primo tra virgolette papa fu Pietro, vogliamo vedere se Pietro era sposato? Sì, era sposato. Infatti è scritto in Matteo capitolo 8 verso 14 e verso 15: poi Gesù è entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò, ed ella si alzò e prese a servirle. Quindi Pietro aveva una suocera, per avere una suocera aveva una moglie, è chiaro, perché non puoi avere suocera senza moglie, giusto? Ci scherziamo anche un po' sopra. Quindi è chiaro che aveva una moglie. Se questo non basta, Prima Corinzi capitolo 9 verso 5 dice: non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa, cioè Pietro era Cefa. Quindi Paolo dice: non abbiamo anche noi il diritto di prendere una moglie? Vedete come la scrittura è chiara nel mettere in risalto che appunto gli apostoli avevano una moglie, non tutti, ma molti di loro erano coniugati. Se questo non bastasse, Paolo scrive a Timoteo e alla Chiesa, in Prima Timoteo capitolo 3, dal verso 1 al verso 13: questa parola è sicura, se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie. Vedete, ha la moglie il vescovo, sobrio, assennato, prudente, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento e non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Or bisogna pure che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Similmente anche i diaconi possono sposarsi, ed è scritto qui: similmente i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino, non avidi di illeciti guadagni, e ritengano il mistero della fede in una conoscenza pura. Ora anch'essi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio, se sono irreprensibili. Anche le loro mogli, vedete, le mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobre e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano una buona reputazione e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Prima Timoteo capitolo 3 dal verso 1 al verso 13. Quindi ci sta dicendo che sia il vescovo sia il diacono deve essere sposato ad una moglie. Perché dice ad una moglie? Non può avere la poligamia che c'era nel vecchio patto, se no, se il Signore non metteva un freno, ci troveremmo con dei moderni Salomoni o dei moderni David, come naturalmente è nel mondo orientale, che c'è la poligamia. Perché è avvenuto questo? È avvenuto, secondo la storia, proprio per evitare che i preti potessero avere una dinastia e quindi pesare ancora di più su quella che era la cassa sia in quel tempo che in questo tempo, come voi ben sapete, di quello che è diventato purtroppo un impiego. Perché il prete, vedete che è un impiego a tutti gli effetti stipendiato, con tanto di casa e con tanto di quello che noi possiamo immaginarci. Ma Dio ci aveva avvisato. Dio ci aveva avvisati, infatti in 1 Timoteo capitolo 4, dal verso 1 al verso 5, dice così: «Oh, lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi marchiati della propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi». Vedete? Dov'è l'unica religione che noi conosciamo che vieta di sposarsi proprio ai servitori? È la Chiesa Cattolica. E continua: e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato. Sapete che c'è il cosiddetto Venerdì Santo, che dall'anno 998 fu introdotto, e quindi durante la Quaresima, quella di non mangiare carne e di mangiare pesce. E così potremmo parlare anche di Santa Lucia, questa festa che viene fatta dove non bisogna mangiare pane, ma bisogna mangiare ben altre cose. E in questo caso, nella nostra tradizione, si fa tutto col riso, si fanno le arancine. Vedete che già in 1 Timoteo capitolo 4 lo Spirito di Dio ci aveva avvisato. In ultimo voglio appunto dire, per quanti ancora vogliono delucidazione, che non solo è sbagliato il sacerdozio, non solo è sbagliato il fatto che si obbliga a non sposarsi il sacerdote, ma è anche sbagliato, tra le tante cose, il fatto che venga chiamato padre, guida, maestro. La scrittura in Matteo 23 ci dice così, leggerò dal verso 1: allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli. Matteo 23 attacca proprio la carica dei sacerdoti, ed è scritto: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro vestiti. Amano i posti d'onore nei confitti e i primi posti nelle sinagoghe e anche i saluti nelle piazze, e di sentirsi chiamare dagli uomini rabbì, che significa, voi sapete, maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatemi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Quindi vogliamo fare un applauso a Gesù. Matteo 23, verso 9 è chiaro: e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Ecco che è sbagliatissimo chiamare al prete padre. È un errore che la scrittura ammonisce, ma intanto, cari nella grazia, molte volte la gente si fida della tradizione e non della Bibbia. Se prendete Isaia capitolo 42 verso 8 e il verso 11, dice così: io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria ad alcuno altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Dio non vuole che la sua gloria sia divisa con qualcuno. Allora noi abbiamo un solo padre, che è Dio. Non abbiamo niente contro quegli uomini, perché abbiamo visto che ci sono stati anche sacerdoti, preti, che dopo aver fatto l'esperienza di comprendere le scritture si sono spogliati e si sono dedicati a servire Dio. Quindi non è un attacco ad una carica, non è un attacco ai cattolici che comprendono solo quello che la tradizione gli ha trasmesso, ma stiamo predicando la parola del Signore. E se il Signore ci ammonisce dicendo che dobbiamo attenerci alle scritture e chiamare padre soltanto Dio, e se la scrittura ci dice che il prete si può sposare e invece è stato ammonito a farlo, ebbene siamo fuori le scritture. Noi vogliamo attenerci alla parola di Dio, e nella parola di Dio non si parla di prete, non si parla di sacerdote, si parla di ministro. Il ministro si poteva sposare, si può sposare, può servire il Signore, lo deve servire con tutto il cuore, non si deve fare chiamare padre. Ci sono 5 tipi di ministerio: apostoli, profeti, dottori, pastori ed evangelisti, e non si trova nessuna traccia di quello che appunto è stato insegnato secondo la Chiesa Cattolica Romana e secondo la tradizione. Qui abbiamo concluso lo studio su quelle che sono state introdotte come eresie nella Chiesa di Stato. Abbiamo avuto modo di trattare quindi i sacramenti, e invito naturalmente, per un maggiore approfondimento di questo tema, a poter scaricare via internet quello che è appunto il manuale che io stesso ho redatto, dove trovate altri versi della parola di Dio che ci mostrano come il Signore vuole che stiamo avveduti e ci atteniamo alla buona e preziosa parola di Dio. Vogliamo fare un applauso a Gesù, il nostro amato Re, benedetti in eterno. Amen.